Ci siamo, torniamo in diretta ancora insieme qui a Tutto Mercato fino alle 17 insieme a Jacopo Erba e Cinzia Sant'Angeli. Eccoci Cinzia.
Di nuovo, ciao Jacopo.
Tanto mi sono illuminato perché come vedete dietro di me c'è molto nero. Tra poco torneremo a una situazione normale perché ci sta insomma guardando sul canale 808 di Sky con gli STV canale 118 e anche sugli 860 del digitale terrestre con BSO Channel, nonché sul nostro sito www.tmvradio.com. Cinzia, ci sono già i prossimi due ospiti, li vado a presentare.
Vai,
tu
vai.
Mi raccomando, prepara le domande e soprattutto prepara anche i messaggi ai nostri ascoltatori che sottoporremo. Intanto a Daniele Garbo. Ciao Daniele, grande amico di TMV Radio, ciao.
Ciao.
Ciao Jacopo, ciao Cinzia, ben ritrovati.
Ci siamo sempre col super Daniele Garbo. C'è anche un grandissimo esperto di calcio, ci teniamo, una voce davvero autorevole per parlare di mercato e non solo. Ci ha raggiunto anche Oscar Damiani. Oscar, che piacere, ben trovato.
Buongiorno a voi radioascoltatori.
Allora, io direi di partire.
Devo intervenire. Perché Oscar è stato mio compagno di tennis, credo 50 anni fa, forse.
È strepitoso.
Meglio non dirlo. Meglio non dirlo.
No, ma tu eri un bel giocatore. Tu giocavi nel Vicenza all'epoca, eri in vacanza ad Asiago, mi ricordo. Sì, abbiamo giocato un po' di volte, ma tu poi eri agli inizi, poi sei diventato un giocatore vero, insomma, quindi dimenticare questo.
No, tra l'altro stiamo scoprendo, per informare tutti e due, che in questa radio c'è una quantità di appassionati di tennis preoccupante, anche
e
perché
adesso,
io non sono di loro.
Ci mettiamo a parlare di tennis.
Più che altro no, a livello giocato io sono un disastro, lo ammetto, quindi se o Daniele Garbo o Oscar Damiani si offrono per darmi lezioni, io sono qua, il mio numero ce l'hanno entrambi.
No, Oscar è bravo sicuramente.
Perfetto, allora poi ci risentiremo.
Allora, senti, c'è una bellissima domanda di un ascoltatore,
partirei
con questa.
Vai, sì.
Se dovessero andare via Messi e dovesse andare al Manchester City e Suarez alla Juve, cosa potrebbe pescare il Barcellona per sostituirli?
Questa è una bellissima domanda.
Vedo ben poco del loro valore in giro.
Una domanda molto complicata alla quale risponde per primo Oscar Damiani e poi andiamo anche da Daniele Garbo. Oscar.
Ma tanto una possibilità secondo me che è molto remota, perché io sono convinto che Suarez e Messi rimarranno al Barcellona. Le ultime notizie dalla Catalogna dicono che Messi rimarrà. Con gli stipendi che hanno, secondo me non sono raggiungibili da nessuna squadra, forse il City, come essendoci Guardiola, ma sono convinto che entrambi rimarranno al Barcellona.
Allora vado a questo punto, visto che non c'è niente da sostituire secondo Oscar Damiani, magari Daniele Garbo invece la vede in maniera diversa. Daniele.
Ma di fronte a un maestro come Oscar non posso che allinearmi, insomma, è vero, il nodo vero è lo stipendio, l'ingaggio, che sono ingaggi assolutamente fuori portata per la maggior parte dei club europei. Ha detto bene Oscar, forse il City, forse il Paris Saint-Germain, ecco, potrebbe permettersi ingaggi del genere, ma francamente insomma vedo abbastanza complicato. Poi andare a prendere un giocatore come Messi, che a me piace tantissimo, tanto per intenderci, io sono un messiano, non sono un ronaldiano, però è un giocatore di 33 anni, messo fuori dalla sua realtà, dal Barcellona, insomma, non lo so, è tutto da vedere, è grandissimo, ma nel Barcellona è nel giardino di casa sua, in un'altra realtà.
Ma infatti lui vorrebbe rimanere, vediamo. Ma le sue condizioni, quindi anche perché più non è più il Barcellona... il suo Barcellona, di questo un po' lui si lamenta.
Beh, non lo sta
no?
più diventando.
Il suo mal di pancia deriva proprio insomma da chi gli è attorno.
Gli fa terra bruciare intorno fondamentalmente. Soprattutto, e qui parto da Oscar Damiani, c'è un tema interessante secondo me da affrontare. Al Barcellona ci sarà sicuramente una rivoluzione, però io non ricordo in un grande club una rivoluzione di questa portata, perché praticamente è mezza squadra e alla porta. C'è di fatto un contrasto importante tra i senatori e anche la stessa presidenza, con un nuovo staff tecnico oltretutto e la volontà di aprire un nuovo ciclo dopo un risultato molto negativo, quello con il Bayern Monaco. E chiedo a questo punto a Oscar Damiani se una rivoluzione di tale portata è effettivamente possibile, perché mi sembra che sia fatto un passo troppo oltre, anche se poi dovesse rimanere qualcuno.
No, la mia idea è che se ne andrà invece Bartomeu, che è il presidente, quindi basta mandarne via uno, che quindi tutto si risolve, perché mi pare che ci sia una situazione conflittuale proprio con la presidenza e con le ultime scelte della presidenza Bartomeu. Quindi lo stesso presidente ha detto che è pronto a mettersi da parte. Non bisogna dimenticare che al Barcellona decidono i soci e quindi questo potrebbe influire molto sulle prossime scelte della società.
Daniele Garbo.
Ma allora, Bartomeu è a fine mandato, quindi non può essere rieletto, per cui voglio dire, è chiaro, è una battaglia, una lotta politica fra lui e Messi, uno dei due è di troppo. I tifosi sappiamo già da che parte stanno. Bartomeu è alla fine del suo percorso, quindi se ne andrà, per cui insomma voglio dire, se non se ne va subito, se ne va fra un po', quindi non cambia tantissimo. Detto questo, io credo che il Barcellona sia comunque una squadra da rifondare, perché ha parecchi giocatori abbastanza in là negli anni, voglio dire, a parte Messi, Suarez, ma lo stesso Busquets, insomma, è lo stesso Piquet, sono giocatori che hanno dato tantissimo, ma che si avviano verso il viale del tramonto, voglio dire. Quindi bisogna comunque ripensare a una squadra da rifondare, da ricostruire attraverso acquisti di giocatori giovani, di grandi talenti, ma sostanzialmente più giovani di questi, insomma, questa è la cosa fondamentale.
Ecco, io pensavo alle squadre che insomma stavano per operare di fatto una rivoluzione importante a livello tecnico, proprio di pensiero calcistico. Una di queste poteva essere il Milan, che però poi ha deciso di continuare con il progetto Stefano Pioli. Di questo progetto il prossimo anno farà ancora parte Zlatan Ibrahimovic, con questo contratto annuale a 7 milioni netti a stagione di base fissa, non legati agli obiettivi sportivi della squadra. Posto che vado ad Oscar Damiani, che sarà l'ultimo anno di carriera di Zlatan Ibrahimovic, si vuole sfruttare Zlatan come una sorta di trampolino di lancio per poi costruire il Milan del futuro? Senza di lui quest'anno effettivamente sembrava difficile poter ottenere risultati sportivi importanti che servono a un Milan che da troppo tempo non è sulla mappa del calcio che conta, forse.
Questa è una bella domanda. Zlatan è un grande campione, è un giocatore che francamente ha una personalità che aiuta anche i compagni, però certamente non si può pensare che un anno e poi, quindi non è che ci sia, secondo me il Milan deve pensare anche a costruire una squadra che possa durare nel tempo. È vero che ci sono tanti giovani che con Ibra possono crescere, insomma io mi auguro che il Milan torni in Champions, perché sono anni ormai che è lontano dal calcio che conta e questo dispiace.
Daniele Garbo.
Ma guarda, stavo facendo una riflessione proprio ieri, guardando gli obiettivi possibili di mercato delle squadre italiane, o mercato comunque possibili conferme, e vedevo che molti di questi giocatori sono giocatori oltre 30 anni, voglio dire, a parte Ibrahimovic, ma si parla di Suarez addirittura, ma mi sembra difficile che arrivi alla Juve, insomma, giocatori abbastanza attempati, diciamo così. Non lo so, forse questo è il sintomo anche della crisi del calcio italiano, che secondo me non ha grandi idee e non è capace di andare a prendere i giocatori quando sono ancora giovani e nessuno li conosce tantissimo e quindi il loro valore è ancora relativamente basso, e sono giocatori che vanno presi in questo momento per valorizzarli più avanti. Questo fa spesso ad esempio il Bayern, che quest'anno ha vinto la Champions League, ma non solo il Bayern, a prendere giocatori così avanti negli anni, mi dà l'idea di poche idee, ben confuse, e soprattutto nessun progetto serio per il futuro.
Volevi continuare su questo? Sì, non dirlo a Conte, perché il taglio di Conte è di età avanzata, se così vogliamo chiamarla.
È molta esperienza.
Diego Kolarov, sì,
esatto. Esatto, perché insomma, da quello che leggo in questo momento su tuttomercatoweb.com, quindi il nostro sito di riferimento, Kolarov ha detto sì ai nerazzurri, ora serve l'accordo con la Roma. Però insomma la carta d'identità di Kolarov è quella, e lui cerca esperienza,
no, soprattutto
con Kolarov nel senso, guardiamolo la cosa da un punto di vista diverso, cioè attenzione a chiamarli vecchietti tra virgolette,
ecco. Però io poi torno anche ad Oscar Damiani e poi arrivo anche a Daniele Garbo,
che dopo vi devo lasciare
sì.
Velocemente, dimmi
rapidissimo
cosa...
sull'Inter questo progetto. Vabbè, forse sì. Andiamo sull'Inter.
Guarda,
Oscar,
io Conte è un grande allenatore, le sue idee io le rispetto, ovviamente questi movimenti di giocatori ultra trentenni non mi fa felice, perché secondo me bisognerebbe puntare a qualche giovane in più, però sono giocatori che hanno esperienza, se uno vuole vincere subito possono servire, quindi poi il campo dirà se la scelta è giusta o sbagliata.
Perfetto.
Vi ringrazio.
Grazie a te Oscar, grazie mille per il tempo concessoci. Allora a questo punto con Daniele Garbo prendiamo il discorso.
Esatto, perché se aggiungiamo a Kolarov Vidal, che lo ha nominato poco fa, è chiaro che probabilmente potrebbero lasciar perdere la pista Tonali e lasciarlo a Milan.
Ecco, e da questo punto di vista sinceramente forse Daniele, e torniamo alla fantomatica riunione tecnico-società, Io non credo sinceramente che Jung sia così contento di imbarcare tutta questa esperienza in squadra. Credo che il piano del presidente dell'Inter fosse ringiovanire con 50-50. Ragazzi all'altezza, non andare su tutta questa esperienza, ma neanche tanto 50-50, molto meno 50-50 di quanto si possa pensare. Daniele.
Ma che ti devo dire? Io sono molto perplesso da questi nomi che girano per il futuro dell'Inter. Cioè, prendere tre giocatori, tutti e tre abbondantemente oltre i 30 anni, francamente non capisco il senso di questa operazione. Cioè, a meno che l'Inter non dica prendo questi tre giocatori per vincere subito campionato e Champions League, mi sembra un po' difficile, onestamente. Mi sembra ci sia una mancanza di prospettiva e mi sorprende che Conte, che è uno che insomma a volte è stato anche attento ai giovani, gli ha dato spazio e così via, anche in nazionale. Onestamente mi sorprende, ma probabilmente può darsi che questo sia dovuto anche a limiti finanziari, economici della società, che gli abbia detto che non può spendere più di tanto e che allora vada sull'usato sicuro. Ecco, l'esperienza è una delle cose che sono mancate quest'anno all'Inter, sicuramente. Però, insomma, io, come ha detto anche giustamente Oscar Damiani, mi aspetterei qualche giovane in più, qualche vecchietto in meno, onestamente.
Da questo punto di vista sicuramente lo dicevamo anche prima Daniele, un paese che ha fatto diversi passi indietro, se poi andiamo in realtà a scoprire cosa invece significa programmare un'annata importante all'estero. E da questo punto di vista io ci metto in mezzo paradossalmente anche una delle ufficialità importanti, forse la più importante di oggi, è quella di Thiago Silva al Chelsea. Cioè Thiago Silva arriva al Chelsea in un contesto in cui però sul mercato arrivano Timo Werner, arriva Chilwell, arriva anche ad esempio, sta per arrivare anche lo stesso Kai Havertz, sono tutti giovanissimi, è arrivato già Ziyech, tutti giovanissimi a cui magari manca quel pizzico di esperienza che può rappresentare Thiago Silva. Forse questo è il tipo di progetto che noi dovremmo adottare, sì, ovviamente anche in proporzione agli investimenti economici.
Ma infatti, cioè, hai detto giustamente, Thiago Silva che ha 36 anni è una ciliegina sulla torta, se vogliamo, perché comunque è un difensore che può ancora dare molto, secondo me, al calcio. Grande esperienza, grande personalità, però accanto a lui sono arrivati un sacco di giovani di qualità. Il Chelsea mi dà la sensazione che voglia puntare a vincere la Premier League e anche andare molto avanti in Europa, insomma, perché è una squadra obiettivamente che rappresenta un progetto importante, magari non subito quest'anno, ma l'anno prossimo può avere sviluppi molto interessanti, quindi può dar fastidio al Liverpool, al City, allo United, insomma a tutte queste squadre che gli sono state davanti, spesso davanti negli ultimi anni. Ecco.
Cinzia.
Allora, intanto vi do un'altra notizia. Vai. Che spostandoci in casa giallorossa, anche Bruno Perez è risultato positivo al Covid-19. Il giocatore dice sto bene e non ho sintomi, quindi insomma si allunga sempre di più di ogni giorno la lista dei positivi tra i calciatori.
Esatto, invece al 3382-0013 arrivano domande e considerazioni per quanto riguarda i nostri amici radioascoltatori. Si critica il puntare sui giocatori ultra trentenni, ma io chiedo, dice l'ascoltatore Daniele, datemi il nome di un centravanti, una punta di valore europeo assoluto, escludendo Haaland e Mbappé, forse Gabriel Jesus e Lautaro, poi stop, non ci sono attaccanti top under 25 in giro per l'Europa, oltre quei 3-4 nomi fatti sopra, solo scommesse nel caso, scrive Marco da Vicenza. Daniele.
Ti viene in mente qualcuno?
Ma mi viene in mente Timo Werner, che l'ha preso il Chelsea, ad esempio, voglio dire. Quindi esatto. Il Chelsea ha le idee chiare, mi pare, no? Mi sembra che abbia, sì, le idee chiare. È stato uno dei migliori attaccanti della Bundesliga, quindi non mi sembra che abbia pescato malissimo. Tra l'altro ha tolto Timo Werner all'Ipsia nel momento in cui disputava la fase finale di Champions League e l'Ipsia è arrivato in semifinale. Magari chissà cosa sarebbe successo con Timo Werner in campo, non lo so, è impossibile ipotizzarlo. Ma insomma, voglio dire, questi sono i giocatori, secondo me, da prendere. Si tratta di investimenti. Poi, se vogliamo andare a prendere i vecchi santoni, per carità, prendiamoli, però non meravigliamoci se poi durano un anno e dopo sono magari da buttare, ecco, tutto qui.
No, anche perché soprattutto, Daniele, poi non sono più colpi questi, viene da dire, che infiammano l'immaginario collettivo, perché a prescindere da David Silva, che aveva scatenato molto clamore dal punto di vista mediatico, io per esempio, analizzando, per restare in casa giallorossa, visto che Cinzia ha dato con molta puntualità la notizia di Bruno Perez, penso all'arrivo di Pedro e come se non se ne fosse accorto nessuno, sinceramente stupisce,
anni.
Però fino a un certo punto,
certo. Ma 33 anni Pedro, se non sbaglio, no? Un anno in meno di Dzeko, quindi,
esatto.
Quindi voglio dire, parliamo di un giocatore che ha avuto esperienze importanti, ha giocato squadre importanti, ma che è a sua volta sul viale del tramonto, voglio dire, magari giocherà una o due grandi stagioni ancora all'Inter, alla Roma, non lo so, ma insomma, comunque non c'è fantasia, non c'è nulla di nuovo. Prendiamo l'usato sicuro e va bene così, andiamo avanti così. Credo che la Roma abbia in questo momento un'esigenza fondamentale, che sia quella di diminuire il monte ingaggi, no? Quindi vendere Kolarov e Dzeko significherebbe scendere di molto nel monte ingaggi, poi significherebbe risparmiare, credo, occhio e croce, quasi 20 milioni a stagione, se non sbaglio, no?
Sì, il lordo sì, dunque... il lordo sì, 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 sì.
Sì, si parla, quando si parla di società si parla di lordo. E quindi voglio dire, non è male, togliersi 20 milioni vuol dire che può acquistare un buon giocatore con 20 milioni. Per cui, insomma, ecco, credo che la priorità in casa Roma sia questa in questo momento.
E poi ci scrive: è normale, il campionato italiano si gioca su ritmi bassi, per questi tutti vengono a svernare.
Vero.
Qui. Io personalmente...
Vero. È sacrosanto. Sì. È sacrosanto, è proprio così, ma l'abbiamo visto, no? Quando andiamo a giocare in Europa, l'abbiamo visto. Noi purtroppo non siamo più abituati a certi ritmi, a un'aggressività come si vede nelle coppe europee. L'Inter, che era una squadra,
fisica,
secondo me,
che
migliore
è una squadra
del Siviglia,
fisica.
Sì, che è una squadra fisica, che ha anche giocatori più importanti del Siviglia, se li prendi uno per uno, almeno un paio sono superiori, no? A quelli del Siviglia. Però alla fine ha perso perché è stato molto meno squadra del Siviglia, perché Siviglia ha giocato da squadra, l'Inter no. Si è affidata alle iniziative individuali, a qualche contropiede, ha rischiato di vincere uguale, perché voglio dire, poteva segnare il 3-2 assolutamente, come ricordiamo, però alla fine è stata meno squadra. La Juventus stessa ha vinto con Lione, ma è stata eliminata. E, insomma, abbiamo grossi problemi quando andiamo a giocare in Europa, e uno dei problemi è questo: quando tu giochi con giocatori che hanno 33, 34, 38 anni, non puoi pretendere che il ritmo sia molto elevato, devi cercare di puntare sulla tecnica a ritmi relativamente bassi, ma se in Europa ti aggrediscono, come succede che ti aggrediscano, spesso rischi di fare delle brutte figure.
Però al Siviglia sì, cioè, ha giocato anche in maniera diversa rispetto all'Inter così fisica.
Sì, però il Siviglia, e torniamo su un discorso che avevamo già affrontato, sì, con Cinzia, sì, e Daniele, il Siviglia non ha Lukaku pagato 70 milioni, cioè quella è una differenza che tu, se hai quella forza, devi saper mettere in campo.
È quello il discorso, cioè il Siviglia, se tu li prendi uno per uno, forse ci sono due o tre giocatori che potrebbero giocare nell'Inter, quattro? Yeah. Però voglio dire, poi... Eppure Siviglia ha vinto con merito, perché è stato
vero?
Più squadra.
Ha vinto con
il
merito.
Il gioco è stato più... E ci ha avuto il pallone tra i piedi più a lungo dell'Inter, e questo è importante. Poi non è che il possesso palla sia determinante, significhi tutto.
La devi saper tenere, la devi saper tenere.
Se la palla ce l'hai tu, è difficile che ti facciano gol, insomma, quantomeno, no? Questa è la cosa fondamentale.
Questo è poi il credo che sta portando avanti, se vogliamo, Cinzia, anche Andrea Pirlo, no? Con la Juventus. Abbiamo sentito, sì, in questa prima conferenza stampa, e soprattutto, Daniele, a noi ha colpito molto qui in diretta, perché eravamo qui quando abbiamo assistito a questo piccolo fenomeno mediatico, che il nome di Weston McKennie sia tendenza numero uno su Twitter.
Quel giorno è stato così.
Fa sicuramente scalpore, perché indica come, se una società, anche una società come la Juventus, adotta un cambio di strategia che porti a un po' di freschezza, di intuizione, di programmazione, anche gli stessi tifosi di una squadra come la Juventus, abituata ad imbarcare ogni anno sulla nave grandi campioni, magari sono paradossalmente più contenti così.
Ma certo che sì, ma guarda, io ho fatto spesso questo esempio nei giorni passati. Davis, canadese del Bayern Monaco, grande scoperta della Final Eight di Champions League, esterno sinistro di grande corsa, di grande anche abilità tecnica, è stato pescato in Canada. Se tu porti Davis a Roma, ti dicono che è una tenda canadese, una tenda da dove viene, chi è, chi ha vinto, questa è la mentalità, no? Invece, se tu hai una società che è credibile e che si presenta con un giocatore che io personalmente non conoscevo assolutamente, ma penso che la maggior parte dei nostri ascoltatori non lo conoscesse, però immagino che la Juve l'abbia scelto dopo un attento scouting, dopo attento studio,
sì.
E quindi si è andata a pescare un giocatore che è funzionale al tipo di gioco e di calcio che vuole Pirlo nella sua Juventus. Quindi non mi meraviglierebbe per nulla, anzi sarei meravigliato del contrario, che questo McKennie diventasse un giocatore importante nella Juve, e una grande scoperta.
Sicuramente. E sempre su questo argomento ci scrivono: allora Leao del Milan è stato un ottimo investimento, ma nessuno lo dice.
Perché non lo fanno giocare, però.
Alla fine un po' Pioli l'ha fatto giocare, all'inizio ha avuto un po' di problemi, invece verso la fine del campionato l'abbiamo visto, e io devo dire che a me è piaciuto. Poi, non so voi, ma a me non dispiace per niente Leao.
Allora, non è una prima punta, secondo me è una seconda punta. Quando gioca prima punta ha dei problemi, accanto a Ibrahimovic diventa un giocatore che si vede, anche perché accanto a Ibrahimovic obiettivamente molti giocatori si vedono di più, perché Ibrahimovic è uno che gioca molto anche per gli altri. Però il Milan qualche giocatore buono l'ha preso, Theo Hernandez è un signor giocatore, voglio dire, quindi cioè, non è che li hanno sbagliati tutti, voglio dire. Per cui insomma, Paquetà, per esempio, io mi aspettavo di più da Paquetà, onestamente. È sparito, è iniziato, poi è sparito dai radar, poi è ricomparso verso la fine, ma insomma non mi è sembrato un grandissimo investimento per il momento, però ancora abbastanza giovane. Però insomma, quando si acquistano giocatori di questa età qui, è chiaro che magari su 10 ne puoi indovinare 3, 4, 5, non lo so, poi gli altri magari non li indovini, però bisogna anche saper rischiare.
Poi su questo tipo di giocatori devi lavorare tanto sulla testa più
certo.
No, sulla testa io ripeto, sarò forse un po' sbrigativo nella mia disamina, ma sulla testa di un giocatore ci lavori se lo metti in campo, perché è difficile motivare un giocatore che è sempre messo ai margini. Leo per svariati momenti della stagione, anche importanti, è stato relegato in panchina anche con Ibrahimovic, ricordiamolo, perché è arrivato Ibrahimovic, è stato titolare 3 partite e poi l'ha messo seduto, quindi anche questo va ovviamente ricordato. Daniele, c'è un audio per te al 3318200213.
Ha ragione Garbo, se andiamo a vedere la formazione del Bayern, troviamo chiaramente ultra trentenni come Müller e Lewandowski e Neuer, però poi troviamo un manipolo di ragazzi come Davis, che è stata una scommessa vinta, Coman, che è stato l'autore del gol, che addirittura, se vogliamo chiamarlo, uno scarto della Juve. Insomma, sono d'accordo con Garbo, noi soffriamo molto perché abbiamo troppi calciatori ultratrentenni e pochissimi giovani. Ciao Gianluca da Napoli.
Ciao Gianluca, possiamo dire che il mix tra giocatori e giovani è la cosa migliore, quelli insomma più grandi e di esperienza, e poi la carta vincente.
Tra l'altro c'è anche un altro messaggio, Daniele, vengo da te su questo. Però siete tutti un po' paurosi di criticare la Juventus. Se l'americano acquistato lo prendeva il Milan, veniva massacrato da tutti. Ora io semplicemente il discorso del trend su Twitter è verità, nel senso è un fatto, l'abbiamo letto, l'abbiamo semplicemente riportato. Però ecco, noi non critichiamo la Juventus, neanche diciamo che McKennie è il nome dell'anno a livello di calciomercato, però Daniele credo che
potrà
il messaggio
essere il nome
che
del futuro.
Forse sì, però quello che vogliamo far passare è: se una squadra così importante cerca di almeno su uno, due, tre nomi di cambiare rotta, può magari non essere una notizia così negativa, al netto del fatto che ovviamente se Pirlo ha in mente McKennie titolare, allora uno si preoccupa un po' di più, immaginiamo arrivi come alternativa.
No, ma infatti non c'è dubbio, voglio dire, io quando uno va a prendere un giovane comunque sono sempre favorevole, poi è chiaro che quando tu investi sui giovani c'è comunque una quota più o meno alta di incognita, non è detto che tutti diventino dei grandi calciatori, puoi indovinarlo, puoi non indovinarlo, molto dipende anche dalla testa. Però credo sia giusto puntare sui giovani. L'Italia non è un paese per giovani, non solo nel calcio purtroppo, e vediamo i guai che stiamo passando proprio per questo motivo, quindi largo ai giovani. Noi anziani, dico io, non voi ovviamente, noi anziani è giusto che ci mettiamo da parte e che lasciamo largo ai giovani, perché i giovani hanno idee più fresche, sono più dinamici, hanno più voglia di noi, e quindi è giusto che siano i giovani. Ma limitandoci al calcio, la prospettiva futura non te la può dare un giocatore di 39 anni, te la può dare uno di 21, 22, 23, 24, certo. Secondo me, soprattutto se ha qualità.
Chiarissimo.
Senza ombra di dubbio. Daniele Garbo, è stato un piacere fare quattro chiacchiere con te, ci tengo molto a salutarti e ci risentiamo presto qui su Tempo Radio.
Ciao Daniele.
Ciao ragazzi, grazie, ciao. Un abbraccio, a presto.
Saluto
ciao.
Ovviamente anche Oscar Damiano, ringrazio, ci ha concesso un po' del suo tempo, è stato un piacere. Chiudo con questo messaggio: per una domanda sulla Juventus, premetto che sono milanista. La Juve ha preso un giocatore giovane forte, a mio avviso con grandi margini di miglioramento, ovvero Weston McKennie, si riferisce al primo americano della storia bianconera oltretutto. Ed ecco la mia domanda: giocatori di quell'età non dovrebbero in prima linea venire dalla seconda squadra Under 23 anche per motivi economici? In due anni di Under 23 mi sembra che la Juventus non abbia sfornato un semititolare dalla seconda squadra, o mi sbaglio, dice Nicola. Assolutamente no,
questo,
Nicola.
Diciamo che è un problema atavico.
Non ti sbagli, senza dubbio, ma tra l'altro io aggiungo anche un'altra cosa. L'assurdità che sta sotto all'Under 23 della Juventus è che la metà dei giocatori dell'Under 23 della Juventus abbia tra i 28 e più di 30 anni. E questa è una cosa secondo me anche molto grave, perché mi suona molto di presa in giro, senza nulla togliere ovviamente una grande società che programma
Under 23,
però se la chiami Juve Under 23 almeno fai finta di puntare veramente sui giovani e non prendere i 29enni e i 30enni, perché lì tu crei una squadra per far crescere il giovane. Non è che tu vuoi aspirare o hai ambizioni di natura competitiva o comunque di vincere dei titoli, perché tanto sei comunque una squadra B. Se la tua prima squadra è in Serie A, la squadra B non ci può arrivare in Serie A, quindi non puoi avere chissà che obiettivi.
Il discorso del famoso vivaio.
Come, certo, vivaio, però sfruttalo.
Ma
quello è,
senso fondamentale.
Un po', no? Quello è assolutamente fondamentale. Forse molti club, non soltanto la Juventus, l'hanno un po' perso di vista negli ultimi anni. Viene in mente, per esempio, l'Inter.
Anche. Per motivi economici.
Sempre per motivi economici, senza dubbio. Viene in mente, per esempio, l'Inter, che ogni anno vende tutta la primavera e la ricompra, fondamentalmente, se la ricostruisce da capo. E a un certo punto gli comincerà anche probabilmente a dire male. Da questo punto di vista ci fermiamo, tra poco spazio giallo-rosso, la nostra probabile Roma del futuro, commentata da due ospiti d'eccezione qui su Tiemburrio.